Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna, Ave Maria, Santa
Ave
giornata.
Maria. Io inviterei subito te, Anna, a leggere il 19° giorno della novena, perché è importante che ci disponiamo nel giusto modo ad ascoltare le cose che il Signore ci propone oggi nelle letture odierne.
Certo. O mio dolce Salvatore, tu hai abbracciato tanti disprezzi per amore mio, ed io non ho potuto sopportare una parola d'ingiuria che subito ho pensato a vendicarmene. Signore, non mi allontanare dalla tua presenza come io meriterei. Tu hai detto di non sapere disprezzare un cuore che si pente e si umilia. Mi pento di quanti disgusti ti ho dato. Perdonami, Gesù mio, che io non voglio offenderti più. Tu, per amor mio, hai sofferto tante ingiurie. Io, per amore tuo, voglio soffrire tutte le ingiurie che mi saranno fatte. Ti amo, Gesù mio, disprezzato per me. Ti amo, mio bene, sopra ogni bene. Dammi l'aiuto per sempre amarti e per soffrire ogni affronto per tuo amore. O Maria, raccomandami al tuo figlio. Prega Gesù per me.
Troppo bello, perché troppo bello. Le cose di Dio sono sempre bellissime, per cui insuperabili. Ma diciamo che Sant'Alfonso aveva questa arte veramente, vero, di mostrare, lui era avvocato anche, no? Per cui di mostrare tutti i nostri difetti, i nostri peccati, poi rivolgersi al Signore con somma umiltà, riconoscendo questi nostri, le nostre mancanze, le nostre debolezze, ecco, e chiedere la grazia di guarire. E poi al termine sempre chiede l'ausilium Christianorum, chiede sempre l'aiuto alla Madonna perché intervenga lei a ottenerci questa grazia che noi chiediamo. Ecco, oggi abbiamo una nutrita, vero, un nutrito commento al Vangelo da parte di Don Dolindo, per cui non vorrei soffermarmi a dire altre cose. E cominciamo subito allora con la lettura,
certo,
del libro dei giudici.
Benissimo. La moglie di Manoach, essendo sterile, pregava il Signore affinché la liberasse dalla condizione umiliante della sterilità. Dio la esaudì e mandò il suo angelo ad annunciare la nascita di un figlio. Secondo il comando del Signore, la donna avrebbe dovuto astenersi dal bere bevande inebrianti e cibi immondi, perché il bambino sarebbe stato un nazireo, cioè un consacrato del Signore, e avrebbe avuto la missione di liberare Israele dai Filistei. Dal libro dei giudici. In quei giorni c'era un uomo di Sorea, della tribù dei Daniti, chiamato Manoach. Sua moglie era sterile e non aveva avuto figli. L'angelo del Signore apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai avuto figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dal bere vino o bevande inebrianti e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla cui testa non passerà rasoio, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio fin dal seno materno. Egli comincerà a salvare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire al marito: «Un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto maestoso. Io non gli ho domandato da dove veniva ed egli non mi ha rivelato il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevande inebriante e non mangiare nulla di impuro, perché il fanciullo sarà un nazireo di Dio dal seno materno fino al giorno della sua morte». E la donna partorì un figlio che chiamò Sansone. il bambino crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore cominciò ad agire su di lui.
Per comprendere, diciamo, questa lettura, diciamo che bisognerebbe partire dalla fine, praticamente, perché, vedete, è scritto così, che sarà un consacrato del Signore e avrebbe avuto la missione di liberare Israele dai Filistei. Per cui il motivo è che i Filistei avevano oppresso il popolo di Israele, avevano invaso il territorio, i Filistei, ma era un castigo di Dio questo, perché il popolo si era talmente degradato che il Signore sempre usa fare così, vedete, e lo sta facendo anche con noi in verità. Questa invasione da parte dei Filistei, e Sansone avrebbe dovuto liberare il popolo di Israele dai Filistei. Allora, diciamo, questo degrado, diciamo, era arrivato proprio al massimo, diciamo, e ci sono somiglianze con la nostra situazione. Cioè, praticamente non hanno soltanto fatto peccati in generale, ma diciamo che si corrompevano sempre di più, e per cui il Signore permetteva che i Filistei opprimessero, castigassero il popolo ebraico. Però questa donna, lei pregava, Signore, vieni a salvarci. Ecco, il popolo non pregava, il popolo si era allontanato da Dio e appunto subiva questo castigo. Forse l'unica donna, ecco, in Israele che pregava e diceva: Signore, liberaci da questa situazione, era proprio la moglie di Manoac, vero? E fu esaudita, per cui il Signore ascolta la preghiera degli umili, ascolta la preghiera di coloro che soffrono, che sono oppressi. Ma certamente noi non possiamo ringraziare il Signore dell'oppressione, dobbiamo chiedere la grazia di essere liberati. E ci sono sempre delle similitudini negli eventi che noi leggiamo, perché anche noi saremo liberati praticamente da una donna che partorì un figlio, che si chiamò Emanuele, si chiamò Gesù, ecco, e lo stiamo aspettando. Ora, questa donna che ebbe l'annuncio dell'angelo era sterile, ma l'angelo le annunziò che sarebbe diventata madre e che però questo figlio avrebbe liberato, ecco, il popolo dai Filistei. Ma questa donna però avrebbe dovuto vivere in un certo modo, cioè non bere bevande inebrianti e non mangiare cibi immondi. Questi sono anche cose molto importanti, perché cioè si sviluppa un'altra conoscenza del mistero, ecco, della donna madre. Questo lo raccomandò l'angelo a quella donna lì, ma di per sé diciamo che questa raccomandazione dovrebbe essere fatta a qualsiasi donna, in quanto nel grembo della donna, ecco, nasce un figlio di Dio, che è un dono di Dio, per cui va considerato come tale. Ecco, allora, essendo un dono, mi astengo da tutto ciò che può comunque anche non solo offendere, ma diciamo anche nuocere al bimbo che porto in grembo. E comunque, siccome è un figlio di Dio e lo ritengo un grande dono, ecco, io vivo in questo stato penitenziale, diremmo così, mi astengo da tutte queste cose prego, ecco, e prego il Signore che questo figlio sia un figlio che sarà un servo di Dio, sarà a servizio di Dio. Qui anche il comportamento di ogni madre, ad esempio, adesso noi pensiamo ci sono donne che fumano, e fumano anche magari durante la gravidanza, per cui il figlio gli tocca, capite, sorbirsi anche questo vizio della madre. Cioè la madre deve essere una donna che proprio per rispetto, cioè per ringraziamento a Dio per il dono che gli ha fatto, per rispetto del figlio che porta nel grembo, deve vivere una vita sostanzialmente santa. Anzi, pensate che bello, la donna che vive in grazia di Dio, che si nutre magari tutti i giorni del corpo e del sangue di Cristo, per cui non si ciba di bevande inebrianti o di cibi impuri, ma si ciba del corpo e del sangue, dell'anima e della divinità di Gesù Cristo, e in questo modo praticamente fa il dono al proprio figlio, in pratica di fare la comunione anche lui, perché Gesù, diciamo che fa la comunione con tutta la donna, compreso il figlio. Quindi diciamo il grande dono è questo, che la madre, riconoscendo il dono di Dio, vuole che questo dono di Dio sia alimentato dal figlio di Dio, ecco, fatto uomo, venuto a salvarci. E non solo, ma diciamo che anche durante la gravidanza, ecco, sarebbe bene, dico che non è peccato, però diciamo che si astenessero anche i coniugi, è vero, da avere rapporti, cioè proprio per rispetto alla terza persona, cioè al bimbo che sta nel grembo. Ma l'uomo quando diventa un bruto non capisce più niente, e a differenza dell'animale che ci può dare anche un po' di educazione, ecco, diciamo che l'animale quando è in stato di gravidanza non, cioè, diciamo, difende il figlio che c'ha nel grembo. E mi diceva un allevatore di cavalli che quando la femmina, ecco, porta nel grembo, diciamo, il suo figlio, se lo stallone si avvicina e la disturba, dice, lo ammazza di calci. Pensate un po', cioè il rispetto che una cavalla, vero, una fattrice, ha per il figlio che tiene nel grembo, e non vuole assolutamente, ecco, che sia disturbata questa gravidanza. Ecco, ecco, poi è interessante perché praticamente l'animale non è travolto dalle passioni, per cui fa l'atto, che è un atto procreativo, e come vi ho detto, poi è l'esempio della cavalla, ecco, non se ne parla più. Ecco, io, tu mi hai fatto il dono di diventare fattrice, madre, e adesso ti sposti in là, vero, e mi lasci in pace praticamente, no? Ecco, per cui l'animale compie questo atto nel tempo stabilito dai disegni di Dio, dalla sua volontà, vero, nel tempo della procreazione. L'uomo, diciamo, non capisce queste cose. Il Signore rispetta la libertà dell'uomo, però naturalmente vede anche la brutalità dell'uomo passionale, dell'uomo che praticamente è, come dire, è travolto dalle sue passioni e non intende ragione, per cui l'uomo diventa un bruto. Ma è tutta l'educazione, dovrebbe avvenire già da piccoli, per cui i genitori devono insegnare ai bambini, vero, di rispettare, e le bambine di farsi rispettare, per cui è tutto un dono di Dio. Ecco, qui l'angelo appare a questa donna e gli dice che le sue preghiere sono state ascoltate, lei concepirà un figlio anche se gli dice tu sei sterile, dietro che è sterile, no, però concepirai un figlio e gli raccomanda appunto di vivere in questo stato, uno stato diciamo penitenziale, cioè i vizi non sono, cioè togliere i vizi o tutto ciò che comunque è legato ai piaceri in un certo senso è penitenza. Ecco, ma sarebbe un discorso che non finisce più, sto qua, vedete, questa donna era sterile, per cui il Signore ha voluto che diventi madre, no? Oggigiorno invece abbiamo le gravidanze artificiali, no? Noi praticamente non accogliamo la volontà di Dio che magari vuole che siamo così per dei disegni suoi, noi interveniamo, però per far questo facciamo anche strage di embrioni, cioè non ne combiniamo di tutti i colori. Vedete, l'uomo è abbruttito, ecco, per cui rispetto bambino, bambina, ecco, oggigiorno con questa storia dei gender e tutte, è il colmo, il massimo della brutalità. E cosa succede? Che come in quel caso i Filistei praticamente erano il bastone che Dio usava per bastonare, diremo così, usiamo termini molto semplici, per bastonare il popolo ebraico che si era abbruttito, era diventato vizioso, aveva, voi vedete anche la storia di Sodoma e Gomorra, per esempio il Signore li ha bruciati tutti quanti, eh? Cioè quando c'è questo degrado poi deve venire qualcuno a salvarci perché non riusciamo più ad uscire da questo guado, da questo pantano, ecco, e noi sappiamo che il mondo si era abbruttito, ecco, in questo caso la Madonna ebbe anche lei la visita dell'angelo, non ebbe bisogno di fare penitenze perché lei era immacolata e comunque ciò che era nato per opera dello Spirito Santo, vedete che il casto Giuseppe era custode della Sacra Famiglia, ecco, ed è venuto Gesù a salvarci, il nostro Salvatore. Ma lungo i secoli noi ci siamo degradati ancora e siamo arrivati a, diciamo, a tentare Dio al punto che stavolta non interverrà, diciamo, non interverrà il Salvatore direttamente, ma fa intervenire colei che schiaccerà il capo al serpente che sta dominando su questa faccia della terra. La confusione è al massimo dei livelli, vero, non stiamo a commentare certi fatti che stanno accadendo, praticamente dice il mio cuore immacolato trionferà, cioè sbaraglierà praticamente il serpente antico, gli schiaccerà la testa, ecco, e ci libererà da questa situazione. Però vedete che la Madonna viene a chiedere a noi in pratica quello che l'angelo ha chiesto a questa donna, cioè non bere bevande inebrianti, non mangiare cibi, cioè chiede penitenza e preghiera, perché questa donna aveva pregato molto per ottenere la liberazione da Israele, per cui noi, la Madonna ci chiede di collaborare con lei mediante la preghiera e l'astinenza da tutto ciò che può offendere Dio o che comunque possa essere di piacere anche illecito nella nostra vita personale, per cui preghiera e penitenza. E a Fatima lo spiega bene perché dice fate penitenza in tutto quello che potete. Ecco, non ci chiede di fare una cosa sola, ma in tutto quello che potete. E allora questa mattina un amico che diciamo ha il vizio del fumo mi chiedeva un consiglio, dice come devo fare, Claudio, io vorrei smettere di fumare, vero? E faccio fatica e non so come fare. Ecco, dico, guarda, dice per Natale mi piacerebbe, ecco, poter non fumare più, anche dice perché abbiamo una bimba appena nata, insomma, capisco che non è una cosa buona, come devo fare? Dico, guarda, poiché senza di me non potete far nulla, dice Gesù, tu devi dire: Gesù, aiutami a vincere. Ecco, e con le parole di San Bruno Abate, o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Prega la Madonna, però dico, vedi, se da oggi nel numero di sigarette che fumi le riduci di 5, per esempio, domani di altre 2, 3 e dopodomani così un po' alla volta, così, ecco, ma se voi avete ascoltato ieri anche quella bella quel bel programma, vero? Il programma a scelta di Don Silvestrelli, vero? Quel famoso creatura santa, quel tal Bo, vero, che bestemmiava, lui aveva chiesto alle sorelle degli spilli, dice, ogni volta che gli scappava una bestemmia si piantava uno spillo nella carne. Ecco, è molto deciso, cioè tu devi essere, dico, deciso, perché dici, ma vorrei, no, tu devi volere. Qui devi mettere delle sanzioni anche al tuo comportamento disordinato, perché se dici non ce l'ho fatta, no, sanzioni, cioè tu devi dire, siccome ho fatto questo, ecco, mi tolgo qualcos'altro, oppure faccio una penitenza, ecco, voglio dire, se tu ogni volta che non riesci a mantenere il tuo proposito, ecco, ti dici, non so, per dire, una corona del rosario con le braccia stese a forma di croce, allora vedrai che questo serve a ricordarti anche a mostrare, Signore aiutami, vedi, sono proprio addolorato, il Signore ti umilia, ecco, però vuole che tu metta delle sanzioni a questi tuoi, a questo tuo difetto, a questo tuo vizio, e allora vedrai che con l'aiuto del Signore gliela farai. Ecco, questo vale un po' per tutti, siamo in tempo natalizio, vero? E il Signore, vedete, che non è nato in una reggia con diciamo 25 gradi di calore, niente, è nato e è posto sulla paglia, vero? In una grotta, per cui il Signore è venuto a noi facendo penitenza già dal primo momento, e noi facciamo il presepe, facciamo tutte queste cose, ma non abbiamo capito il messaggio. Qui dobbiamo rinunciare a tante cose in questo tempo e sostituire le cose, diciamo, che noi rinunciamo, ecco, anche al tempo perso, per esempio, e occuparlo con, diciamo, con sante, con preghiere, con meditazione, ma diciamo con tutto ciò che può rendere gloria a Dio, chiedendo la grazia, ecco, di vincere noi stessi. O Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Ecco, il bambino nacque, si chiamò Sansone e liberò, vero, il popolo dai Filistei. E noi sapete quanti Filistei abbiamo da essere liberati? Abbiamo Filistei con le corna, col grembiule, cioè abbiamo un sacco di Filistei che praticamente ci stanno massacrando. Però, diciamo, se ci uniamo a questa santa donna, che non era la madre di Sansone, ma è la Santissima Vergine Maria, perché ci liberi, vieni presto e donaci il trionfo del cuore immacolato, ma prima di chiedere che trionfi sugli altri, dobbiamo dire trionfa su di me, perché io sia veramente tutto tuo, e niente del mondo, niente di questo secolo perverso e malvagio, ma trionfa in me, perché io sia tutto tuo e insieme a te possa trionfare. Ecco. Pertanto bisogna che ci uniamo a colei che otterrà, ecco, la liberazione di questa, della Chiesa e di questi popoli cristiani dall'oppressione del nemico infernale. Ecco, pertanto lei lo ha chiesto, consacratemi il mio cuore immacolato che sarà il vostro sicuro rifugio, ma come mai ci ha proposto il sicuro rifugio? Perché fuori da quel sicuro rifugio guardatevi attorno come siamo ridotti. e anzi il guaio più grosso è che ci stiamo abituando ad essere non più bipedi, ma diciamo a camminare a quattro gambe e a vivere con un pensiero che è veramente infernale. Pertanto liberaci, o Signore, dall'oppressione di coloro che ci stanno opprimendo con la menzogna, con l'inganno, e donaci il trionfo del cuore della tua e nostra Santissima Madre. Ecco, poi pensa che bello, Anna, sono il salmo qua: sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Diciamo che questa dimora è sempre accessibile per chi si umilia. La misericordia di Dio è sempre accessibile, bisogna pentirsi del male fatto. Hai deciso di darmi salvezza, una dimora sempre accessibile, hai deciso di darmi salvezza perché? Perché io mi rendo conto del male che ho fatto, chiedo umilmente perdono e tu hai deciso di darmi salvezza con la tua misericordia. Davvero mia rupe e mia fortezza sei tu. Ho visto che uscendo, allontanandomi da te, io sono rovinato, sono guastato, sono marcito, si può dire marcito. Ecco, invece unito a te, tu che sei la mia roccia, sei davvero mia rupe e mia fortezza. Ecco, senza di me non potete far niente, ma San Paolo ci dice: tutto posso in colui che mi dà forza, per cui tu sei mia fortezza. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Mamma mia, ma fosse uno solo malvagio qui. Cioè, il problema è trovare coloro che non sono malvagi di questi tempi. Sei tu, pensate, quando si insegna l'errore è una malvagità, quando si insegna il vizio, quando si insegna tutto ciò che è contrario alla verità, tutto ciò che è contrario a Dio, ecco, coloro che fanno queste cose sono dei malvagi, noi siamo nelle mani dei malvagi. Liberami, mio Dio, dalle mani dei malvagi per mezzo della tua Santissima Madre. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Potessero i bambini dire queste cose, potessero dirle, vero? Ma come fanno a dirle che non hanno neanche l'esempio in casa? Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Perché? Perché mia madre era come la madre del Nazireo, di Sansone, vero? Ecco, sin dal seno materno tu sei il mio sostegno. Ma sostegno perché? Perché la mamma in grazia di Dio fa la comunione e così Gesù, sostegno, vero, fin dal grembo materno nel seno di mia madre. Pensa che bello, ma le donne cristiane lo capissero questo. Ma in grazia di Dio però, che non facciano sacrilegi, verrò a cantare le imprese del Signore Dio, farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Pensate un po', verrò a cantare le imprese del Signore, farò memoria della tua giustizia. Come godremo la giustizia dopo aver subito tante ingiustizie? Ecco, la godremo nel trionfo del cuore immacolato di Maria, perché sarà fatta giustizia e bisogna pregare, ma soprattutto astenersi da tutto ciò che offende il Signore. Ecco, il discorso fatto dall'angelo a questa madre di Sansone, ecco, non bere bevande inebrianti, non. Gli fa capire, ecco, che la madre è una creatura che va protetta dal marito, che va rispettata perché tiene nel grembo, il Signore ha voluto che nel grembo di quella donna ci sia un figlio di Dio che dovrà servire Dio, per cui alimentarlo sin dal seno materno e pregare perché non sia un figlio preso e agguantato dal principe di questo mondo, ma sia un figlio che darà gloria a Dio con la propria vita come ha fatto Sansone. Ebbene, adesso Anna, io mi fermo, non immaginavo che ci fosse tanta ricchezza in questa lettura, perché sono cose antiche, ma però non sono antiche, sono moderne, è che noi quando leggiamo Sansone, Filistei, chi li conosce? Io dice, non conosci quella gente là, guarda, i Filistei, noi altro che Filistei abbiamo, mamma mia, quelli era un popolo insomma che opprimeva, ma noi siamo oppressi dal relativismo, siamo oppressi dalla menzogna, siamo oppressi dei mezzi di comunicazione, siamo oppressi dalle droghe, da tutto, siamo oppressi dai divorzi, dagli aborti, siamo oppressi dai mestatori, vero, alleati di Satana, e siamo in mezzo a questo turbine, e guai abituarsi a queste cose, bisogna reagire come hanno fatto i Maccabei, vero? Ecco, ritirarsi a vita santa, a vita, cioè spegnere tutto ciò che è mondo, non ci interessa. Quando tu guardi un programma televisivo, ti accorgi che hai perso tempo, che ti hanno preso per il naso, ti hanno preso in giro, ti vogliono far pensare in un modo che non è quello di Dio. Quando leggi la parola di Dio, vedi che è tutta un'altra cosa, esattamente il contrario. Bene, chiediamo la pausa?
Certo, sì. Allora, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. A tra poco, grazie, Ave Maria.
Ave Maria. dall'intermezzo, vero Anna?
Bellissimo, grazie, la regia, che bello, davvero.
Sì, sì. Grazie. Pensa che ieri il vescovo della nostra città, ecco, ha celebrato la Santa Messa per la Caritas, e c'era una corale, poi a quattro voci cantavano, ma veramente magnificamente, e al termine della Santa Messa il vescovo, che è giovane anche questo vescovo, dice mi complimento, ecco, con la corale, e dice le messe dovrebbero essere sempre, ecco, animate con canti di questo tipo, dice, no, perché, ecco, sì, se non vengono dissacrate, cioè diventa una baldoria tante volte, no? Cioè perde il sacro. Qui quando ascolti la musica sacra deve portarti in su, non deve portarti in discoteca, no? Non deve farti venire in mente i ritmi, vero, di questo tempo malvagio, eh? Ecco, allora è bellissimo proprio ascoltare. Pensa che anni fa Hit Parade, ecco, è il disco più venduto, era quello dei monaci benedettini, mi sembra di Fontgambò, ecco, che cantavano in gregoriano, ed era, i ragazzi dicevano chiudiamo gli occhi, ascoltiamo sta musica e ci sembra di essere elevati verso il cielo, pensa un po'.
Meno male davvero che sanno capire la bellezza, ecco, dov'è realmente, mamma mia. Eh sì, ringraziamo.
Allora, Anna, allora adesso a te la parola, che hai tante cose belle. Abbiamo naturalmente un altro episodio, anche qui, vero, dell'angelo che appare e annuncia una maternità, e però non è creduta, vedete che brutta, poi proprio a causa di questa mancanza di fede vediamo anche i risultati, vero? E Zaccaria. Vabbè, allora leggi pure e vai avanti, vero, che io ascolto.
Bene. Zaccaria, pur riconoscendo l'origine divina dell'annuncio, dubita che possa realizzarsi per la sua età avanzata e della moglie Elisabetta, che era anche sterile. Zaccaria, mancando di fede nell'onnipotenza divina, diviene muto. Il piano divino si realizza ugualmente e viene concepito il precursore del Messia, Giovanni. Questo bambino, infatti, preparerà la via al Redentore, che sarà segno di grazia e benedizione per tutte le anime, redente dal suo sangue. Dal Vangelo secondo San Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti. Sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno a loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini.
Vedi che, poiché non hai creduto alla mia parola, sarai muto. Ma dico, penso, cioè il Signore ci parla ogni volta che ascoltiamo il Vangelo e non crediamo a quello che ci dice, per cui vedi che diventiamo muti anche noi poi, che non sappiamo che cosa dire o diciamo delle cose che non sono quelle che vorrebbe dire il Signore. Anche in questo caso, per esempio, un esame di coscienza: quante volte il Signore ci ha parlato per mezzo del Vangelo, per mezzo delle sante ispirazioni, e non abbiamo creduto. Ora, Zaccaria divenne muto, sto muto, ma noi pensiamo invece allegramente che non sia successo niente. Vedete che il Signore non ha permesso che la cosa passi liscia, per così dire, doveva darci un insegnamento. Pertanto io credo che nelle confessioni sarebbe bene che dicessimo: Padre, durante la mia vita sicuramente attraverso il Vangelo, attraverso anche le letture o le omelie, ecco, il Signore mi ha parlato, ma non ho messo in pratica, non ho creduto a quanto mi è stato offerto, e questo naturalmente non è gloria di Dio, ma è offesa a Dio, per cui me ne pento e me ne dolgo e chiedo la grazia da oggi in poi di ascoltare e con l'aiuto del Signore mettere in pratica tutto quello che mi dirà.
Infatti questa sterilità, leggi. Ecco, non ho pensato proprio alla sterilità che si ripete in questi giorni, proprio questo vuol dire essere sterili proprio spiritualmente, non incarnare la parola di Dio.
Bene. Sì. Siamo sterili per volontà nostra, certo, no? In questo caso, perché il Signore vuole che la mettiamo in pratica e noi invece non siamo disponibili, non crediamo e pensiamo, diciamo così, di farla franca, cioè pensiamo che non accada nulla a non dare retta al Signore, no? E invece accadono guai e vedete come siamo ridotti. E va bene, Anna, leggi, perché tu c'hai tantissimo, allora, leggi, stai tranquilla, leggi tutto quello che devi leggere.
Benissimo, volentieri. San Luca, capitolo primo, sono a pagina 943. Zaccaria era sacerdote dell'ottava classe, chiamata Diabia. Elisabetta, sua moglie, era anch'essa di stirpe sacerdotale. Vivevano santamente, ma non avevano avuto figli, perché Elisabetta era sterile. In quei tempi la sterilità era un obbrobrio grandissimo, perché ogni donna sperava di poter essere madre dell'aspettato Messia. Essendo già vecchie ambedue, nonostante le preghiere che avevano fatte per ottenere da Dio un figlio, avevano ormai perduto ogni speranza. Eppure quelle preghiere non erano state vane e raggiunsero il loro effetto, superando qualunque speranza. erano giusti innanzi a Dio ed irreprensibili anche innanzi agli uomini. E questo ci fa capire quanto era profonda la loro santità interiore e quanto era edificante per tutti la loro vita. Non facevano lamento con Dio del loro stato di sterilità che costituiva per essi una minorazione, ma avevano nella vita una nota di tristezza, essendo come piante senza fiori. La loro casa era desolata e silenziosa, con la prospettiva della morte che l'avrebbe estinta per sempre, e le sue stanze avevano quasi la caligine di ciò che passa inesorabilmente, senza la luce gioiosa di novelle aspirazioni. Ormai era certo per essi che la luce del Messia non avrebbe potuto rischiararla. Ma quale preghiera è vana innanzi a Dio? Anche quando sembra inesaudita, anche quando sembra ormai assurdo che possa essere esaudita, essa ottiene il suo effetto in una maniera superiore alla nostra aspettativa e sboccia come albero fecondo nella primavera. San Zaccaria e Santa Elisabetta avevano a lungo pregato per avere un figlio e quando ormai non avevano più speranza perché vecchi, avevano pregato perché si affrettasse l'ora della venuta del Messia. La loro preghiera fu doppiamente esaudita perché ebbero il figlio e videro il Messia, anzi lo ebbero congiunto alla loro parentela. Per evitare questioni tra i sacerdoti di turno al servizio del Tempio, gli uffici erano tirati a sorte ogni mattina. A Zaccaria era toccato quello di offrire l'incenso. L'incenso si bruciava sull'altare dei profumi che stava innanzi al Santo dei Santi nelle ore della pubblica preghiera, cioè alle 9 del mattino e dalle 3 di sera. Il sacerdote designato entrava solo nel santuario ed il popolo pregando si tratteneva fuori, cioè negli atri o nei cortili degli israeliti e delle donne. Probabilmente era l'ora del vespro e Zaccaria entrò nel santuario per offrire l'incenso. Il popolo numeroso elevava a Dio i suoi ardenti sospiri, giacché era angariato dal dominio straniero in tutti i modi e ne domandava la liberazione. La gloria di Israele era tramontata e non c'era giorno che non si assistesse a qualche sopruso del tiranno che governava. Forse in quel giorno l'afflizione era stata maggiore, giacché in generale sono proprio le tribolazioni che rendono più fervide le preghiere ed affrettano l'ora di Dio. Zaccaria, ascoltando i sospiri del popolo, elevò al Signore con più ardore l'anima propria e, considerando la sua stessa afflizione, si umiliò profondamente. Si riguardò come indegno di compiere quel sacro ministero, si credette come riprovato da Dio, si stimò l'ultimo ed il più spregevole dei sacerdoti. Certo, stava in un momento di interiore annientamento perché il Signore sceglie questi momenti per svelarsi ad un'anima. Il timore stesso che ebbe nel vedere l'angelo poté essere causato anche da questo stato di interiore umiltà, stimando che venisse a rimproverarlo. Si raccolse, pose l'incenso sul fuoco e nella solennità del momento pregò ardentemente. Era quasi sopra pensiero. La solennità del luogo gli dava un senso di profondo rispetto. La fede con la quale ministrava l'incenso gli faceva rivolgere tutto il cuore a Dio. Non badava a quello che lo circondava ed univa il suo cuore al crepitare tranquillo della fiamma che ardeva e la sua preghiera alle volute del profumato incenso che si elevavano in alto. Era come assorto. Tutto in Dio e tutto nel suo ministero e pregava. Quando ecco trasalì per un terrore misterioso che lo invase. A destra dell'altare improvvisamente si era delineata una figura umana bellissima, immobile, maestosa, fulgente, adorante Dio con un raccoglimento così profondo, da sembrare l'arresto improvviso di tutta la creazione. Non parlava in quel momento, ma tutta la sua persona era come una parola vivente. Era come tratto in alto, quasi nube e luminosa, aveva gli occhi scintillanti del colore del cielo ed in essi si rifletteva la luce della terra, perché erano profondamente misteriosi, avevano i riflessi dell'eterna gloria. La luce l'avvolgeva tutto e sembrava alle sue spalle come un manto regale che si spiegava in due ali potenti, ma non erano ali. Erano l'espressione vivente della sua natura veloce come folgore e pronta ai comandi di Dio. Le mani erano levate in alto, congiunte in un gesto d'amore immenso, ma non erano mani. Erano l'espressione di una potenza placida ed irresistibile che ordina e ricama, e i cieli sembravano muti al loro cenno. Il corpo era tutta luce e fulgore che manifestava lo spirito, alone candido che avvolgeva una vita tutta attiva nella divina volontà. Zaccaria rimase come inebetito, s'arrestò, temette, ma non si turbò che superficialmente, ma profondamente lo inondava la pace di Dio. L'angelo gli parlò. La sua parola era placida e penetrante, poiché non era un articolare di sillabe che esprimevano un concetto, ma un concetto luminoso, una vita che sembrava parole ed era verità. La nostra parola è il vibrare della materia mossa dallo spirito. La parola dell'angelo era il fulgore dello spirito che manifestava la luce della divina volontà. Il fulgido sguardo del messaggero di Dio era pieno di bontà, di quella bontà che l'uomo non immagina neppure e di cui i barlumi sono nelle espansioni della cristiana carità. Rassicurò Zaccaria con una parola: non temere. Lo trasse in alto con una grande novella. La sua preghiera era stata esaudita ed Elisabetta avrebbe avuto un figlio che sarebbe stato la sua gioia e la sua allegrezza. Con poche parole tratteggiò la grandezza del figlio di Dio, del figlio che Dio gli donava, una grandezza sconosciuta al mondo, che si diletta di miserie e credealtezze gli abissi. Sarebbe stato grande innanzi a Dio, quindi avrebbe avuto l'anima piena di doni soprannaturali e per necessità sarebbe stato in contrasto col mondo. La pienezza della grazia gli avrebbe dato potere sulle anime e sarebbe stato un dominatore di spiriti, convertendo a Dio molti peccatori. E questa è infatti l'espressione più grande della potenza spirituale, poiché qualunque forza e qualunque dominio sono vani di fronte all'ostinazione di un cuore, e soggiogarlo non opprimendolo ma mutandolo è il sommo della fortezza. Ripieno di Spirito Santo, il Battista avrebbe compunto e dominato i cuori convertendoli a Dio, li avrebbe predisposti alla venuta del Messia ed avrebbe ricondotto i cuori dei padri verso i loro figli e gli increduli alla sapienza dei giusti, facendo rivivere nella sua generazione degenere, smidollata ed incredula i grandi desideri e le grandi aspirazioni dei primi padri e la fede nelle divine promesse. I patriarchi, infatti, erano tanto lontani dalla vita dei loro discendenti che potevano riguardarsi come distaccati da loro. Il rilassamento dei costumi aveva reso quasi irriconoscibile il popolo di Israele ed era necessaria una rinascita per renderlo capace di accogliere il Redentore che stava per venire. Il programma era magnifico, ma Zaccaria ne comprese ben poco. Come si rileva dalla sua risposta, egli era tutto concentrato nella promessa di un figlio e la credeva assurda, già che egli e la moglie ormai erano vecchi. Perciò, invece di esultare e ringraziare Dio, disse con grande diffidenza ed incredulità: «Come comprenderò io questo?» Cioè, l'interrogazione esprime un dubbio, quasi si dicesse: come posso credere questo? Anche la Vergine Santissima, all'annunzio del medesimo angelo, oppose un'interrogazione, ma c'è un abisso tra la risposta di Zaccaria e quella di Maria. Zaccaria era concentrato in se stesso. Come comprenderò io questo? Maria Santissima era concentrata nella divina volontà. Come avverrà questo? Zaccaria rifiutava l'annunzio come assurdo. Maria domandava che cosa Dio volesse da lei ed in qual modo avrebbe compiuto la sua volontà. Come comprenderò io questo? Come posso credere questo? Era l'espressione dell'io, di quell'io che pretende erigersi a giudice dei disegni di Dio, di quell'io che soffoca i più delicati germi di grazia, presumendo di voler tutto valutare col proprio criterio. Era il verbo della propria mente opposto al verbo di Dio, era la parola umana meschinissima che osava sostituirsi a quella di Dio. Perciò giustamente Zaccaria fu privato della propria parola e divenne muto. L'angelo si fece severo e la sua maestà rifulse come una folgore. Zaccaria, nel rispondergli, non aveva riflettuto che parlava con uno spirito eccelso ed era stato imprudente. Ora l'angelo lo richiamò alla realtà dicendo: «Io sono Gabriele», che significa il forte di Dio, «e sto innanzi a Dio». Nel dire queste parole rifulse in lui quello che il suo nome significava e lo avvolse un raggio della divina maestà. Egli era il forte, l'espressione della vera fortezza, qualche cosa di immenso, di profondo, di largo, di alto, qualche cosa di gigantesco e di potente, capace di scuotere i cardini del mondo. Io sono Gabriele. Era una parola celeste, esprimeva ciò che significava e che esprimendolo lo faceva vivere. E perciò dovette colpire Zaccaria come una folgore di straordinaria potenza, che gli contrasse i nervi e lo rese muto prima ancora che l'angelo glielo dicesse. Non aveva creduto, era rimasto muto nell'anima prima di esserlo nel corpo, e la sua mutezza diventa un segno di verità. Egli manifestava con un castigo visibile che quello che aveva ascoltato non era illusione. Se credi, io posso proseguire, Claudio, oppure è bene...
No, dico, questo è un cantico d'amore di Dio verso l'uomo, e tu vedi che quando l'uomo non canta al Signore un canto nuovo, per un canto di gratitudine, ecco cosa accade. Ecco, l'angelo si fece severo. Noi abbiamo un angelo custode, io non lo so come si godrà il nostro angelo custode a vedere i nostri atti, i nostri pensieri, le nostre ingratitudini, i nostri atti di superbia, di presunzione, di amor proprio. Io mi ricordo, avevo letto, non so se era Sant'Arsenio o chi fosse, un santo, ecco che... L'angelo custode gli disse: se vuoi farti santo, taci e fuggi. Qui taci e fuggi, le occasioni delle chiacchiere inutili anche, no? Però lui era uno che parlava volentieri, e testimonia dice che l'angelo gli dette un ceffone che gli bruciò la faccia per una settimana. Ora, dobbiamo chiedere questa grazia, che se il Signore glielo permette, che ci desse anche noi un bel ceffone sulla bocca, è vero? E magari anche nelle zone romane, diciamo, pensate se gli angeli potessero schiaffeggiare tutti quelli che pronunciano menzogne, quanti bruciori di bocche, vero? Ma diciamo, pensiamo a noi, ecco. Come è importante, ecco, umiliarsi davanti a Dio e dire: Signore, ho peccato contro il cielo, contro la terra, ho disgustato te con la mia vita. Io sono superficiale e mi sono conformato al pensiero di questo secolo perverso e malvagio, ma la tua parola mi apre gli occhi e mi sono reso conto che io sono da convertire, sono da cambiare, sono da mutare. Signore, ho sbagliato, ho mancato, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore del mio comportamento. Ecco, guariscimi, Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ecco, va e non peccare più. Che bello, che grazia. Ecco, allora, cioè, questo interbezzo che ci ho messo era per... solo per il cambio di voce, ma tu vai avanti perché io so che Don Dolindo qui si sta sfogando, cioè non è Don Dolindo, è lo Spirito Santo, perché Padre Pio disse proprio al Vescovo, disse non perdetevi una parola di quello che dice quel santo sacerdote, perché quello che scrive è tutto viene dallo Spirito Santo, per cui godiamo, approfittiamo, ascoltiamo, umiliamoci, piangiamo i nostri peccati, chiediamo il dono delle lacrime. A sentire queste cose mi viene da piangere, ma dico, mi viene da piangere, ma ancora non piango, per cui devo chiedere la grazia di piangere veramente. Ecco.
Allora vai, riprendo, avanti. Sì, sì, la pagina 949. Quale lezione per noi, abituati con tanta facilità ad opporre i disegni di Dio quelli del nostro io e a far capo sempre alla nostra stoltezza nell'apprezzare le vie del Signore. Come comprenderò io questo? Ecco il programma nostro, di fronte alla grazia che ci penetra e ci trasporta. Arrestiamo il passo e vorremmo tutto valutare alla luce del nostro io. Per questo langue lo spirito e la preghiera diventa muta in noi. Ah, se ci potessimo abbandonare alla divina volontà e alla divina azione, come comprenderò io questo? Ecco la parola dell'umana stoltezza di fronte ai misteri dell'eterna verità. Ecco l'atteggiamento di chi vede nell'abisso della propria impotenza e non sa credere alla potenza di Dio. Zaccaria guardò la propria vecchiaia e dalla sterilità della moglie e pretese di valutare a questa morta luce la promessa del Signore, per questo si smarrì e divenne muto. Chi non crede guarda la materia e dalle leggi della carne e per questo è incapace di assentire alle verità della fede. Non crede e rimane muto spiritualmente, non avendo più in sé una parola di verità. Non c'è un muto più desolante di un miscredente. Egli non parla con la parola della verità, ma diremmo quasi parla a segni, come Zaccaria, e la sua parola è tutta materiale, manca del verbo interno della verità ed è un segno troppo evidente del castigo di Dio. Noi crediamo che sia una nostra condiscendenza ed una nostra degnazione il credere e il pregare, mentre un dono di Dio. Quando siamo indegni del Signore per la nostra superbia, non crediamo e non parliamo a Dio. È una verità che dobbiamo ponderare profondamente. Le nostre parole di fede e le voci della nostra preghiera sono il termometro della nostra anima. Appena questa si disorienta nelle miserie orgogliose dell'io o nelle degradazioni dei sensi, perde la parola. Il verbo interno che le fa dire credo ed il verbo esterno che la fa parlare a Dio. Un sacerdote potrebbe misurare la sua vita da questo e potrebbe constatare a tal segno la sua vicinanza a Dio. Quando stenta a prendere il suo breviario in mano e non sa parlare, allora è segno che la sua fede è in ribasso e che il suo cuore è immeschinito nella vita del mondo. Quando un fedele non sa parlare a Dio, ha bisogno di purificarsi e rinnovarsi, perché la sua mutezza spirituale è segno di paralisi interiore. Il popolo attese invano che Zaccaria comparisse e si meravigliò che tardasse ad uscire dal santuario, segno che dovette rimanere a lungo dopo l'annunzio dell'angelo. L'essere rimasto effettivamente muto era per lui un segno troppo chiaro che la visione non era stata un'illusione. Perciò rimase pieno di rammarico per la sua poca fede e sostò in intima preghiera innanzi al Signore per domandargli perdono. Quando uscì fuori portava evidenti segni dell'interna emozione e da questo il popolo capì che gli era avvenuto qualche cosa di soprannaturale. Molti cercarono di interrogarlo, poiché una visione avuta nel santuario poteva essere un annunzio di cose future o un ammonimento di Dio al popolo, ma Zaccaria non poté rispondere che a segni. Forse fece segni di pentimento percuotendosi il petto, forse esortò il popolo semplicemente a pregare per lui, forse cercò di imporre silenzio al popolo per calmarne l'ansia. Non può dirsi con precisione. Certo, rimase in profondo raccoglimento in tutto il resto della sua settimana. Tornato Zaccaria a casa, manifestò alla moglie, forse per iscritto, la visione avuta, ed essa poco dopo si accorse di avere veramente concepito. La sua gioia fu immensa, perché l'ignominia della sterilità che le escludeva quasi dalla benedizione data da Dio ad Abramo le era tolta. Il Signore mostrava di non averla ricacciata da sé, come essa tante volte aveva temuto. Stette 5 mesi in casa senza mostrarsi, forse per assicurarsi prima della realtà della sua gravidanza ed anche per evitare domande indiscrete sulle infermità del marito. Si trattenne in preghiera e si direbbe che con quella volontaria solitudine comunicava in certo modo al figlio quell'amore al deserto e al silenzio che doveva prepararlo un giorno alla sua grande missione. Elisabetta era santa, fedele al Signore ed irreprensibile, e con tutto ciò era stata colpita dalla sterilità. Ma questa serviva, nei fini di Dio, a farla esercitare nell'umiltà e nella preghiera per prepararsi poi ad una grazia più grande. Il suo claustro materno fu così preparato come una cella profumata di annientamenti e quando accolse il precursore lo avvolse nella nube dell'umiltà. Quante anime spirituali sembrano colpite dalla sterilità quando Dio prepara in loro una più grande fecondità. A volte esse debbono formare una generazione di anime capaci di glorificare Dio e di annunziarne il regno, ed hanno necessità di sospirare al Signore con gemiti di quell'ardente amore che cerca Lui solo e la sua gloria. In questi ardori, che sembrano inappagati, l'anima invece si addestra ai desideri del cielo e si forma a quella spirituale maternità che un giorno dovrà allietare la sua vita. Ecco terminato, Claudio.
Penso a Zaccaria che doveva fare l'offerta dell'incenso, ma penso ad ogni sacerdote. Sempre Don Dolido diceva: il sacerdote deve celebrare bene la Santa Messa, con grande devozione, con fede in ciò che sta celebrando. Perché se non crede in ciò che sta celebrando, può fare tutte le omelie che vuole, ma è come se fosse muto, perché non convince nessuno. Padre Pio convinceva le persone senza parlare, con una santa messa che ti faceva capire, ti faceva assorbire da quel sacro rito della santa messa, che è più grande dell'universo, questo mistero, della santa messa. Però come importante, ecco, credere. Ecco, chi celebra credendo a ciò che sta compiendo, predica con la sua, con l'esempio che dà. Diversamente, se è frettoloso e mi fa delle omelie che non finiscono mai, praticamente non ha detto nulla. Ecco, parla a vuoto. parole, parole, parole. Ecco, allora io direi a questo punto però, Anna, di concludere pregando per i sacerdoti perché credano, perché non siano muti nel senso che parlano comunque, ma non dicono niente. Devono credere e predicare con l'esempio. E allora sarà più facile anche credere a coloro che credono, ma se non credi a quel che celebri, io come faccio a credere a quel che dici? Ecco, allora salutiamo i nostri cari ascoltatori, vero? E credo che sia stata, cioè, questa meditazione, queste meditazioni di Ondolindo, ma soprattutto delle letture che ci sono state proposte, siano servite a farci fare un profondo esame di coscienza circa la nostra sterilità e alla sterilità data dal fatto che non crediamo, non incarniamo ciò che il Signore ci dice. Il Verbo si fece carne ed abitò in mezzo a noi, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, per cui Gesù ci invita veramente alla maternità. Tutti coloro che ascoltano la mia parola e la mettono in pratica, cioè la incarnano. Il Verbo si incarna in colui che crede nella parola del Signore e la mette in pratica. Ecco, allora io passerei ai saluti. Vuoi leggere? C'è il fioretto?
Se credi, sì. Il tempo ce lo consente, sì.
Ma sì, il tempo è nelle mani di Dio e della madre del buon consiglio, per cui
benissimo.
Approfittiamo.
La devozione a San Giuseppe. Santa Maria Giuseppa Rossello, vergine del terzo ordine regolare. Fin da piccola aveva coltivato una devozione speciale a San Giuseppe, ricevendone grazie e favori da ogni genere, per i bisogni dell'anima e per le necessità del corpo. Divenuta superiore di una grande famiglia di suore, ella aveva subito affidato a San Giuseppe tutti gli interessi materiali e spirituali dell'istituto e quando si trovava in qualche difficoltà, con grande fiducia. Ricorreva al grande patriarca e non tardava a trovare la desiderata risoluzione. Un giorno, per la persistente siccità, venne a mancare l'acqua nel pozzo della comunità, grave fastidio, che procurava non piccoli inconvenienti. La madre, non sapendo cosa fare, fece appendere la medaglia con l'effigie di San Giuseppe al di sopra della cisterna. Il giorno seguente splendeva il sole. C'era quindi chi scrollava la testa, ma non la santa. I fatti le diedero ragione. La notte seguente, infatti, una pioggia torrenziale ristorò i campi e gli orti e riempì d'acqua tutti i fossi. E la fiducia, fiducia, fede, fiducia.
San Giuseppe. Padre Piero è devotissimo di San Giuseppe. Diceva che lui aveva a fare con il demonio che pigliava legnate tutti i giorni, però escluso il mercoledì, dice, perché San Giuseppe si metteva sulla porta della cella e non faceva passare nessuno. Dobbiamo metterlo alla porta di casa nostra, solo che dobbiamo buttare fuori il diavolo perché l'abbiamo in casa.
Certo, hai ragione. Bene.
Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.